Allora, alle 8:45, buongiorno, bentrovato al Presidente Rossi, buongiorno a lei.
Buongiorno.
Grazie per esserci venuto a trovare. Naturalmente parleremo del Movimento 5 Stelle, di Battista, di Di Maio, però a me impressiona di più quella notizia, 24 ore, questo gommone con 100 persone a bordo, 80, 90, e davanti alla Libia stanno affondando e nessuno interviene. Neanche la Marina Militare, le ONG stanno rivolgendo appelli, li stiamo guardando letteralmente affogare perché c'è hashtag porti chiusi. Questo è il quadro, diciamo, umano, spirituale, morale, politico in cui inquadriamo questo nostro tempo, forse.
Ma sono morte decine di migliaia di persone nel tratto di mare che ci separa dalla Libia, si chiama Canale di Sicilia. Sono morte donne, ragazzi, bambini. Noi non abbiamo mai detto che dobbiamo accoglierli tutti, perché questo evidentemente non è giusto, perché c'è un'Europa che deve farsi carico, con cui ritrattare le cose. Abbiamo però sempre detto che bisogna salvare tutti, perché prima di tutto è un dovere umano, perché poi questi diritti umani sono scritti nei trattati internazionali, e perché sia orrendo lasciar morire le persone senza intervenire. Questo è nazismo, ecco. Questo significa contraddire quella pulsione elementare per cui se una persona muore io devo intervenire, devo adoperarmi perché non accada, perché
poi dopo
non
annega. Parla di tutto,
la chiamano la legge del mare, questa, no?
Certo.
È una legge che va oltre le leggi scritte, è una legge che sta nel codice di tutti coloro che vanno per mare. Quindi mi auguro che questa legge alla fine prevalga contro questa ondata disumana che mi pare pericolosa, che mi pare tale da cambiare la cultura materiale del paese, da trasformarci in un paese considerato una sorta di Croce Rossa internazionale, anche in senso positivo, perché proprio su questi aspetti sapevamo come fare, in un paese che invece è chiuso in se stesso, ignora proprio, il caso di dire, anche le sofferenze umane più elementari. La Chiesa, e io sono d'accordo, propone corridoi umanitari, ecco. Questo mi sembrerebbe il punto, andare in quelle situazioni nelle quali è più a rischio la vita, in quelle situazioni in cui si sa che bisogna intervenire per tutelare i diritti umani, e poi ovviamente intervenire laddove le persone sono a rischio in questo mare, in questo canale. Bisogna andare in Europa, non stare con pochi estremisti nazionalpopulisti che non conteranno nulla e che sono i nostri nemici sia per quanto riguarda l'accoglienza e sia per quanto riguarda il bilancio. Gli amichetti di Salvini sono i nemici del paese, perché quando parliamo di questioni di bilancio sono quelli che vorrebbero prendere a calci l'Italia, e sono quelli per buttar fuori l'Italia addirittura dal contesto europeo. E quando parliamo di migranti,
mettere un muro alle Alpi,
vorrebbero mettere un muro. Beh, e poi sono quelli che sul bilancio anche hanno dimostrato di essere meno comprensivi e di avere minore flessibilità verso il nostro paese. Sono i socialisti europei, semmai, coloro che più moscovici, insomma, che con tutti i suoi limiti comunque, certo, la prende con più calma. E anche sul versante dei migranti sono quelli che assolutamente non ne vogliono sapere. E quindi purtroppo l'Italia sta nelle mani di un gruppo che in Europa non conta e che rischia di trovarsi davanti a queste e a tante altre tragedie, e che rischia di vedere il paese trascinato alla rovina anche sul piano della tenuta complessiva dei conti, e come si dice in questi casi a pagare poi saranno gli italiani, saranno i risparmi degli italiani. Vedo questa doppia faccia nell'isolamento del paese, nel suo rinchiudersi, nel suo egoismo, che non porta niente di buono, ecco, né sul piano umanitario e neppure sul piano
utilitaristico
complessivo dei conti della...
Naturalmente il rischio di una etnicizzazione del voto, di una strumentalizzazione del voto, cioè genera poi persino paradossi, come il caso come il caso di Peato, dove il candidato della destra ha scritto su Facebook una cosa molto grave, ha scritto Daniele Spada: in caso di vittoria di Biffoni per Marco Wong e Teresa Lin si aprirebbero le porte del consiglio comunale, siete sicuri che sia questo il futuro che volete per la nostra città? Questa frase è gravissima di per sé, da una parte. Dall'altra parte, nella lista della Lega il più votato è un giovane di origine rumena, che è ancora cittadino rumeno, che ha preso molte preferenze, giustamente, ci mancherebbe altro, ciascuno è libero, anche se è curioso vedere un ragazzo rumeno che si candida all'insegna di prima gli italiani, diciamo, non so che ne pensa lei. Però questa etnicizzazione del voto crea dei cortocircuiti molto pericolosi per le nostre comunità.
Sì, la storia non si ripete, ma il far leva sull'elemento dell'etnia, della contrapposizione etnica, è terreno pericolosissimo. Non ha mai portato cose buone, la storia non si ripete. Sono stato di recente a Livorno a visitare la mostra sulla città, i bottini dell'olio. Consiglio a tutti i toscani di andarci, è lì nel quartiere Venezia, ed è molto bella, sì. Anche tutto il complesso ristrutturato, anche questo con fondi della regione, europei, che sono stati attribuiti al comune. E lì la storia racconta che nel 1938 la comunità ebraica di Livorno era composta da 20.000 ebrei su una città di meno 100.000 abitanti. 20.000 ebrei, insomma, come dire, ne incontravi uno su quattro, certo. Uno su cinque. Importante comunità per i commerci, per la ricchezza, per l'aspetto intellettuale, per l'editoria che gli ebrei con la loro forza, insomma, riuscivano ad esprimere. Dopo le leggi razziali del 1938, questa comunità viene messa, iniziano le persecuzioni. Il Telegrafo, il giornale locale, il direttore scrive un editoriale dal titolo fuori gli ebrei. Tra l'altro a Livorno c'era una particolarità: la comunità di Livorno non aveva un ghetto, la comunità di Livorno, grazie alle leggi livornine, era una comunità che viveva integrata, anche i cimiteri erano integrati. Accade un fatto orrendo che comincia la violazione dei cimiteri, della parte ebraica dei cimiteri livornesi. Vengono portate via le lapidi, che vengono usate come materiale di costruzione per le case, per le strade, proprio come violazione, anche come volontà di ferire questa comunità. Adesso questa comunità, da 20.000 a Livorno sono presenti in 700. C'è stata la diaspora, prima verso i campi di sterminio, poi verso gli Stati Uniti la fuga, poi verso Israele. La domanda che io mi facevo, perché poi si sentono dire le cose a volte quando impatti sui numeri, è veramente: cos'è accaduto nell'arco di pochi anni? Perché questa comunità, da così importante, decisiva per la vita della città, la vita economica, la vita culturale, fosse fatto oggetto di tanta persecuzione? Ecco, questa è la domanda. Evidentemente far leva su sentimenti razziali, sull'etnia, scatena veramente pulsioni umane che sono orrende, che producono divisioni, producono odio. Fino al punto che proprio qui da noi, insomma, ecco, non molto lontano, è avvenuta una vicenda di questo tipo. È motivo di riflessione a tutti coloro che pensano di usare l'elemento etnico-razziale come un elemento che comunque serve a far guadagni a voti. E siccome oggi in politica sembra che prevalga di nuovo la logica del mercato, per cui tutto ciò che fa guadagnare va bene, certo, mi pare che, certo, questa logica
abbiamo,
si stia diffondendo.
Abbiamo sannato questo dio, diciamo, per...
Non voglio
tempo.
Mettere all'indice, diciamo, meglio invitare tutti a riflettere. Ecco, riflettiamo su questi dati.
Naturalmente pesa su tutte le nostre riflessioni il voto europeo, il voto di alcune città, di alcune realtà, per cui c'è questa avanzare comunque di un pensiero egoista, di un pensiero individualista, di un pensiero anche dove si torna a ragionare sul fatto, come dire, che io sono italiano perché si vede dal mio DNA, dalle mie analisi del sangue, sono italiano, cioè cose che pensavamo superate veramente da molti anni e che evidentemente non lo sono. Poi non si capisce se si va a votare o non si va a votare, non, 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 si vedono compagini governative perennemente in campagna elettorale, diciamo così, no?
Sì, anche questa ormai è una campagna elettorale che si trascina da anni, ma i nazionalpopulisti insomma in Europa sono stati sconfitti, non sono determinanti nel nuovo Parlamento europeo. La forza più grande è la Lega, che è isolata rispetto anche al Partito Popolare. Al Partito Popolare alla fine resterà isolata persino rispetto a Orban, il quale si terrà nel Partito Popolare, insomma, figuriamoci se questo seguirà Salvini. Quello che preoccupa è che rispetto al Parlamento però ci sono dei fenomeni localizzati che sono davvero preoccupanti. C'è come una sorta di fascia nera antieuropea che vede protagonista l'Italia, la Francia di Le Pen e poi nuovamente Brexit, anche se la valutazione del risultato elettorale insomma non è così semplice in Inghilterra. Queste forze penso che si ripresenteranno, conteranno, perché esiste l'Europa del Parlamento, poi c'è anche l'Europa degli Stati.
Certo.
E anzi, purtroppo spesso confondere l'una con l'altra è stato il gioco di tutti i sovranisti, ecco. Io mi auguro che questo non prevalga, insomma, che non ci sia un ritorno indietro, ecco, che anzi avanzino in Europa processi che valorizzino sempre di più il Parlamento. Poi credo che, leggendo anche i programmi, vedendo anche i cambiamenti nel programma del Partito Socialista Europeo, Timmermans, che ha scritto anche l'introduzione a un mio volumetto, io penso che è in atto una riflessione vera dentro le forze democratiche dell'Europa, a partire dai socialisti, riguardo alle politiche sociali, riguardo ai temi della protezione, che è importante. Hanno parlato in campagna elettorale di un reddito, di un salario minimo, di un reddito da garantire a chi si trova disoccupato, di una tassa efficace sulle multinazionali che eviti di fare dumping sociale e dumping fiscale, come purtroppo finora accade, trasferendo anche a volte interi e propri stabilimenti da una parte all'altra, certo, dell'Europa. Insomma, un sentimento e un orientamento diverso mi pare ci sia. Non vedo assolutamente in maniera negativa la vittoria dei Verdi. Insomma, i Verdi
interessante.
È molto interessante, condizionerà, sono convinto, le nuove politiche europee su questi temi. Già l'Europa ha dimostrato di avere sensibilità, e dall'altra io penso che anche sul rapporto con le multinazionali, sui temi della concorrenza, per quanto ci dividano molte cose dai liberali, i liberali hanno svolto e potranno svolgere un ruolo anche sui temi dei diritti umani.
Certo, no, è chiaro.
L'Europa ha anche una questione di libertà da affrontare.
Certo.
Forse non vorrei che questa questione arrivasse piano piano anche in Italia. Da un lato si tolgono i finanziamenti a Radio Radicale, si tagliano,
sì,
i fondi ai giornali, e poi si lanciano gli ostracismi alla partecipazione di Gad Lerner a Fazio in televisione, insomma, cose
però,
che preoccupano. Abbiamo
cose
un
che
po'
piacciono.
L'idea di entrare piano piano in un regime, ecco, questo è pericoloso.
Abbiamo l'idea di entrare in un regime, non... Il nemico di classe è diventato Fabio Fazio in questo nuovo, no, è veramente
questa nuova
lotta di classe. Il nemico di classe è Fabio Fazio e Gad Lerner. Parliamo della regione toscana. Lei sabato ha detto torna a iscriversi al PD, se non sbaglio.
Ma sì, io
cosa
sono,
ha fatto
sono stato
decidere in questo senso?
Ma l'analisi, i problemi, le questioni. Io uscii dal PD perché non mi trovavo più bene, perché pensavo che era giusto provare a costruire qualcosa di nuovo. Non siamo stati seguiti, quel progetto, per quanto generoso, è fallito. La gente, per le persone, per i nostri, insomma, noi siamo ancora identificati con il PD. Sul mio Facebook, voi del PD, era il verso continuo. Io poi non ho mai risposto, non è che qualche volta, due o tre volte, non di più, dico: ma guarda, io sto, ormai siamo questa è la nostra storia, e penso che in un periodo come questo di difficoltà per la sinistra l'unità sia fondamentale. E penso anche che Zingaretti abbia aperto all'interno del PD un clima ragionevole, di dialogo con tutti, quindi rientro per questa necessità di unità. rientro, perché con Zingaretti si può contribuire, dare una mano a questo nuovo clima. Rientro perché penso che accanto ad un'area liberal democratica che il mio amico Calenda rappresenta, e mi pare rappresenta bene, ho potuto verificarlo anche quando è stato ministro dello sviluppo economico, è bene che ci sia un'area di ispirazione socialista, ecco, questo è il punto, alla quale io vorrei dare un contributo. Se vi ricordate, ero partito proprio da un altro volumetto in cui scrivevo che era necessario indirizzare il PD verso un orientamento sociale, socialista, riscoprire una tradizione e riattualizzarla. Certo. La tradizione della sinistra italiana, no? Che è stata fortissima. E quindi anche per questo io rientro a dare il mio contributo, facendo un fioretto che anche quando venga attaccato, come pure accade, non risponderò mai polemicamente a chi sta nel mio stesso partito. Rivendico il diritto di dire la mia, ma anche quando vengo attaccato risponderò con serenità e non con polemica.
Questo è importante. Parliamo.
Io ho fatto autocritica, ecco.
Certo. Certo, come da tradizione, diciamo, forse anche altri dovrebbero farne un po', diciamo così. Diciamo.
Non l'ho certo detto io.
Abbiamo pochi minuti, io però vorrei parlare della regione Toscana, perché noi adesso ci stiamo occupando dei ballottaggi di Livorno e Prato, però dal 10 di giugno si parla di, naturalmente, Toscana 2020. Come affrontare questa vicenda che in questo momento è frutto di molti allarmismi, diciamo così, no? Il risultato della Lega, eccetera eccetera, che come mettersi a lavorare dal 20 di giugno alle prossime elezioni regionali?
Ma io non è che lavoro dal 20 di giugno alle prossime elezioni, io poche lavoro per la mia
Sì, no, vabbè, questo è chiaro, dicevo in generale.
E continuerò a farlo con impegno, concretamente. Naturalmente abbiamo avuto questi 15 giorni di campagna elettorale nei quali anche quello che abbiamo deciso in giunta non è emerso pubblicamente, anche se abbiamo fatto e deciso cose importanti. Ma mi auguro intanto che si arrivi uniti, che Consiglio, Giunta, Partito Democratico, che sono la maggioranza, lavorino ventre a terra per traguardare obiettivi, e possiamo farlo nei prossimi mesi. Questo è importante, per comunicarlo anche in modo corretto. Abbiamo fatto cose importanti, molti erano distratti, ma la Giunta e il Consiglio hanno fatto cose importanti che possono essere rivendicate. Dal punto di vista del metodo politico, io seguo il mio e lo propongo.
No, senza... può essere interessante, perché può diventare un laboratorio nazionale.
Eh sì, insomma, la Toscana non esce male, insomma, Firenze ha avuto un risultato eccellente, ottimo. Io sono contento per il risultato di Dario Nardella, per il risultato della città di Firenze, a cui peraltro non abbiamo contribuito anche qui solo a parole, schierandomi io per Nardella fin dall'inizio, ma abbiamo contribuito anche con molti fatti concreti, insomma, ecco, i fondi della regione, i fondi comunitari hanno dato un contributo importantissimo.
Mi diceva del metodo politico, però.
Ecco, però non c'è solo Firenze che ha dato ottimi risultati, tutti hanno notato che la Toscana è l'unica regione dove il Partito Democratico supera la Lega, insomma, dove la Lega non è il primo partito.
È un capitale su cui investire.
Per ora su 189, mi pare, sì, 189 comuni che sono andati al voto, 130 sono già tornati al centro-sinistra, alla sinistra. Per arrivarci bene, oltre che l'unità, oltre che lavorare, oltre che valorizzare quello che si è fatto in regione, bisogna anche avere un metodo, e io lo dico, poi se altri fanno diversamente mi sarà comunque consentito di dirlo. Non fare nessuna corsa per stabilire chi sarà il presidente, perché significa partire dai piedi, e invece bisognerebbe partire dalla testa, insomma, c'è un metodo. Penso che bisognerebbe pensare a costruire una larga coalizione anche in Toscana, chiamare a raccolta tutti gli uomini e le donne del centro-sinistra variamente posizionati, dai liberali ai verdi, alla sinistra che dice di voler dialogare.
5 Stelle?
C'è persino una sinistra che dice di voler dialogare, ma i 5 Stelle io non sono d'accordo. Mi pare che anche nell'ultima riunione che hanno fatto alla Camera questo partito sia da un lato tramortito e sia incapace di esprimere una visione, una capacità di alleanza. L'unica cosa che riesce a fare è stare gregario e subalterno alla Lega, come si dimostra anche ora. Ho letto anche le dichiarazioni che ha fatto Fico, quello che si dice l'esponente di sinistra, insomma, ecco, mi pare che stanno nel quadro. Adesso vedremo il risultato della piattaforma Rousseau, su cui è stato chiesto, su Di Maio ha chiesto un giudizio, ma insomma io se fosse una scommessa potrei scommetterci, non ci guadagnerei, ci guadagnerei poco,
poco.
Ecco, non è una scommessa. Quindi questo non è il punto, ecco. Mentre l'elettorato 5 Stelle noi dobbiamo andarla a cercare davvero casa per casa, poi bisogna guardare anche in direzione delle forze sociali, io penso sono importantissime. C'è un civismo che non vuole correre l'avventura di consegnarsi agli impreparati, alla Lega che qui non ha classe dirigente, oppure ai 5 Stelle che, come abbiamo visto, laddove governano falliscono, come abbiamo visto anche a Livorno. C'è una società toscana, ecco, io questo intendo per civismo. Proviamo ad ascoltarla, ci sono professionisti, ci sono imprenditori, c'è un mondo del lavoro con cui dobbiamo riprendere un dialogo, io ascolterei loro, ecco, quindi ciò che è a sinistra, il civismo, ci sono sindaci civici che anche loro possono dire qualcosa, anzi possono dire molto, punterei a costruire una coalizione. Poi dentro questa coalizione si costruisce un programma.
E poi viene fuori il nome.
E deve essere un programma innovativo, perché insomma i tempi sono cambiati e il mio programma ormai nelle ultime battute finirà per realizzarsi e poi ne dovrà esserci uno nuovo. E poi dopo bisognerà discutere chi è il nome più adeguato a rappresentare questo programma.
Il contrario di quello che vi crea la stampa e vi torturerà sul nome.
Secondo me questo gioco dei nomi finisce innanzitutto per bruciare chi esce primo.
Ovviamente, come al solito.
Come al solito succede più o meno così. E finisce per allontanare tutti gli altri. Perché, come dire, se è un gioco tutto interno al PD, il PD è l'infrastruttura politica fondamentale.
È il modo migliore per perdere, quello di avvilupparsi su un dibattito autoreferenziale.
È tutto sui nomi. Io sfuggerei come la peste. Da domani l'altro rientro nel PD e con rispetto dirò questo, ecco, non importa, come dire, non offendo nessuno se propongo un metodo politico. Mi pare che sia un metodo politico anche facilmente comprensibile. I tempi nei quali la corsa alle primarie per individuare il leader era fondamentale appartengono francamente al passato, quando la sinistra esprimeva...
Quindi le non vede primarie, diciamo.
Sì, ma anche qui di nuovo non lo so, può darsi che se la coalizione decidesse a un certo punto... Certo. Ma se non costruisci la coalizione... Beh, è chiaro che da parte degli altri, quando ti presenti con le cose già fatte, rischi di avere un atteggiamento di minore disponibilità, e che in questi casi non serve. Il PD ha avuto un bel successo, ha preso il 33% alle elezioni europee
in Toscana,
non
sì.
Basta per arrivare al 40%, questo è il problema fondamentale, bisogna trovare il modo perché si arrivi al 40%, quindi lavorare meglio, uniti e comunicare bene quello che facciamo in quest'ultima parte, costruire alleanze politiche, anche alleanze sociali e civiche, e poi con queste alleanze dentro questa coalizione costruire un programma e dentro questa coalizione discutere le modalità con cui si individua il mio successore. Intanto prendo atto con una certa soddisfazione che la destra non ha candidati, perché propone persone che non hanno una preparazione, sono candidati impreparati. Uno è stato sindaco, adesso è parlamentare, mi pare per Forza Italia, Magnolfi, quel sindaco di Pietrasanta, ex sindaco di Pietrasanta, ora assessore, ottima persona, però non mi pare che si sia mai interessato di regione. Un'altra propone Sceccardi, la quale nell'arco di 2 anni e mezzo, 3 anni ha fatto contemporaneamente il sindaco, il candidato alle europee, adesso il
segretario della Lega in Toscana, quanti posti sul palcoscenico.
La regione è una macchina complicata,
molto.
Bisogna conoscerla, bisogna sapere come funziona, qual è il livello di governo su cui ti devi attestare, perché non è né amministrazione né governo nazionale. Io non mi affiderei volentieri a questo, ma penso che i toscani lo sappiano.
Ci salutiamo con Malegni, Magnolfi, siamo su Peato, diciamo, un'altra
storia. Ma Magnolfi è diverso. Malegni, saluto... conosco bene Malegni, mi scuso.
Mi sono accorto. Saluto invitando la Story of My Life, mi riammento, lo spettacolo teatrale scritto e diretto da Maria Cassi, interpretato insieme a 5 ragazzi immigrati provenienti dal Burkina Faso, dalla Nigeria, in 10 teatri della Toscana. 3.000 studenti hanno assistito a questo canto corale che parla di differenze, raccontando storie di immigrazione, mescolando momenti molto emozionanti e di forte contenuto a gag esilaranti. Gli adulti potranno vederlo, è già quasi sold out, quindi affrettatevi. Giovedì 6 giugno, il giovedì prossimo, alle 21,
al Tenax
Theater.
Una botta di gioventù.
Di gioventù.
Bene.
Va bene. La Regione Toscana ha contribuito a questo progetto. Enrico Rossi, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi della piacevole mattinata. Grazie.